Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di entrare in tema vi ricordo che è possibile ascoltare questa rubrica alle 12.35 e alle 18.30 sulla frequenza di 105 FM e poi sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Oggi parliamo di donazione e trapianto di organi e tessuti. Si celebra domenica prossima, 27 maggio, la giornata nazionale per la donazione e trapianto di organi e tessuti. Come ogni anno in tutte le regioni si svolgono eventi ed iniziative per sensibilizzare al tema della donazione. Ne cito solo due. A Messina il 31 maggio avrà luogo la premiazione del concorso Donazione di Organi, una sfida culturale, cui partecipano studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori statali che presentano lavori di fotografia, pittura, poesia e altro su questo tema. A Prati, ieri nella farmacia comunale di Via Cavour è stato distribuito materiale informativo e poi eventi ed iniziative davvero in tutta Italia. Parliamo di donazione e trapianti con il professor Salvatore Agnes, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e trapianti e direttore del centro trapianti del Policlinico Gemelli. Professor Agnes, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno, benvenuto a tutti.
Professore, ci vorrebbe chiarire il corretto uso di alcuni termini in questo campo, la differenza fra prelievo di un organo ed espianto, ad esempio, oppure quando si parla di trapianto e quando di innesto?
Dunque, il trapianto è il trasferimento di, quindi l'immissione nel corpo di un organo che ha i suoi peduncoli vascolari, cioè un organo strutturato come può essere il fegato, il rene, il cuore, che quindi è un organo che ha la sua circolazione sanguigna e ha la sua arteria, le sue vene, le sue strutture. L'innesto invece è la immissione nell'organismo di un tessuto che in generale non è appunto vascolarizzato, come può essere la pelle, o come può essere la cornea, o come può essere il tessuto osseo. Per quanto riguarda invece gli altri termini che lei ha usato più correttamente, si tende a fare una certa confusione. Quando si parla di donazione si parla anche di espianto degli organi dal donatore. Questa è una terminologia sbagliata perché si dovrebbe usare sempre il termine prelievo, mentre il termine espianto più correttamente si dovrebbe usare per indicare la procedura con la quale si toglie un organo già trapiantato che per esempio non funziona e deve essere sostituito da un altro organo ancora. Però nell'accezione comune il termine di espianto è diventato quasi sinonimo di prelievo.
Quali condizioni si devono verificare per poter procedere ad un prelievo appunto di organi o tessuti?
Ovviamente quando si parla di prelievo in generale evidentemente si allude al prelievo degli organi da donatore morto che tecnicamente viene definito donatore cadavere. È evidente che c'è poi tutta un'altra problematica che riguarda il donatore vivente, che è chiaro presuppone un tipo di rapporto donatore-ricevente completamente differente e procedure che sono evidentemente differenti. Peraltro la donazione da vivente interessa una minoranza assoluta dei trapianti che si possono fare e quindi non è il cuore del nostro problema. Il donatore cadavere, chi è il donatore cadavere? Il donatore cadavere è un soggetto che è morto con un processo di morte che è cominciato dal suo cervello ed essendo cominciato dal suo cervello, col cervello è morto tutto l'individuo. Però dopo la morte del cervello, quindi con l'individuo che viene definito morto, possono evidentemente può sopravvivere il funzionamento di alcuni organi, questo normalmente per qualche ora. E allora quando si definisce la morte dell'individuo in relazione alla morte del suo cervello, nelle ore successive, essendo quindi questo soggetto identificato come un potenziale donatore d'organi, si può procedere, salve tutte le problematiche evidentemente di consenso e di burocrazia, si può procedere al prelievo degli organi.
A che punto è il problema del rigetto? Negli anni si è ridotto questo
pericolo? Assolutamente sì, diciamo che mentre la trapiantologia ha una storia abbastanza recente per quello che possono essere considerate gli evi nella medicina, nel senso che la trapiantologia è una branca che nasce dagli anni 60, sostanzialmente si è diffusa dagli anni 60, e allora il rigetto era veramente un grande problema. Poi c'è stata una svolta, una prima svolta negli anni 80, e poi successivamente questo problema si è sempre più ridotto, non è che è scomparso. Ma le moderne procedure e soprattutto i moderni presidi farmacologici sono in grado di controllarlo in maniera tale che non è più il problema centrale della trapiantologia.
Perché il rigetto si può verificare anche nel caso in cui l'organo comunque sia compatibile con il paziente?
Il problema è che normalmente si trapiantano sempre organi compatibili. Ora è chiaro che questo concetto di compatibilità è un concetto che può essere più o meno esteso, nel senso che per certi organi come il cuore, il fegato, si trapiantano organi che sono compatibili per il gruppo sanguigno e basta, mentre per il rene in genere si tende a trapiantare organi che oltre ad essere compatibili per il gruppo sanguigno sono compatibili anche per tutta un'altra classe di antigeni, e in ogni caso il problema del rigetto, ripeto, anche se presente, non è più il problema centrale della nostra trapiantologia.
Qual è l'organo che trapiantato ha maggior rischio comunque di rigetto?
Forse per qualche verso il rene, ecco, perché determina una maggiore reattività immunologica nel soggetto che lo riceve, ma in sostanza poi tutti gli organi possono provocare un meccanismo di rigetto, ripeto, controllabile, almeno nella stragrande maggioranza dei casi.
E come si fa ad esprimere la volontà di donare organi o tessuti?
Dunque, intanto il problema è che la legge italiana presuppone che le persone abbiano in qualche modo espresso in vita il proprio consenso alla donazione, anche semplicemente verbalmente, nel senso che i familiari dell'individuo che si trova in queste condizioni, cioè quindi che è morto, possono poi testimoniare del consenso espresso in vita dal soggetto stesso. È chiaro che si può invece anche esprimerlo in modo differente, più chiaro, per esempio con una adesione alle varie associazioni, come quella per esempio dell'Associazione Italiana dei Donatori d'Organo. Non esiste ancora un meccanismo assolutamente stabilito di espressione formale obbligatoria del consenso, però insomma i modi ci sono.
Professore, se ci inseriamo in queste liste di donatori, cosa succede se avere bisogno di un organo è un nostro parente?
La cosa non è
vincolante.
Direttamente vincolante in modo assoluto, perché come abbiamo detto esistono ovviamente dei problemi di compatibilità, e poi in generale esistono delle regole ferree, queste sì, nella attribuzione di un organo in una lista d'attesa, quella che noi chiamiamo in gergo allocazione dell'organo, che risponde a dei requisiti che sono molto ferrei, proprio perché per evitare che ci possano essere appunto delle distorsioni, delle preferenze. Quindi è una procedura molto rigida che quindi non presuppone che ci possa essere una scelta, come devo dire, familiare o personale.
Perché c'è ancora una certa resistenza ad esprimere questa volontà quando dunque, una volta morti, che ci facciamo con i nostri organi?
Ovviamente lei ha centrato il problema.
Detta proprio così.
Ma è proprio così. In realtà questa è una diffidenza che nasce da un atteggiamento culturale e viene molto da lontano. Per questo ci vorrebbe sempre un'educazione che deve colpire sempre le nuove generazioni. Perché nonostante tutto, noi, soprattutto le persone delle generazioni più anziane, sono ancora legate ad un concetto di morte che non è più quello della medicina moderna. Quindi la morte classica, la morte perché il cuore si ferma, perché non è invece non è il concetto moderno di morte, perché la morte si può manifestare anche in un altro modo, e cioè con la morte del cervello. Lei pensi, non so, a tutti quelli che muoiono per traumi cranici oppure per accidenti cerebrali primitivi, emorragie o perché o altre malattie neurologiche centrali. Questo tipo di morte presuppone il fatto che il soggetto sia in una rianimazione, ancora attaccato a supporti che apparentemente danno dei segnali di vitalità, perché un soggetto di questo tipo ha il cuore che batte, ovviamente se no il cuore non sarebbe prelevabile, ha i reni che funzionano, il fegato che funziona. Allora è chiaro che c'è sicuramente una parte della popolazione in generale, anche nel nostro progredito mondo occidentale, che non è pronta subito a recepire questo concetto, e quindi questa diffidenza nasce da lontano. Peraltro, in certi anni, per fortuna non più recentemente, alimentata anche da queste notizie fatte da una informazione sicuramente sbagliata, molto grossolana. Quante notizie eclatanti negli anni 80 e 90 di persone in coma che si svegliavano e che quindi determinavano una certa confusione. La confusione derivava dal fatto che un coma profondo non è la morte cerebrale. Uno può essere in coma profondo ma è vivo. E invece una persona che è in morte cerebrale non è più vivo, ma questa è una differenza che può essere colta solamente con una educazione approfondita a questi temi. In ogni caso, per rispondere alla sua domanda, è che c'è ancora della diffidenza nei confronti di questa situazione.
Professore, che impatto psicologico, se c'è, si crea nel paziente al quale viene trapiantato un organo? Voglio dire, è normale accettare questo organo perché ci si salva la vita, ma non hanno queste persone la sensazione di avere dentro qualcosa di estraneo al loro fisico?
Devo dire la verità che cose di questo tipo sono state descritte e probabilmente possono interessare qualcuno, però le posso assicurare che nella stragrande, nella quasi totalità dei casi, questo disagio sostanzialmente non c'è.
Domenica prossima, 27 maggio, la giornata nazionale del trapianto di organi, della donazione del trapianto di organi e tessuti. Dalla sua esperienza ha avuto modo di verificare se dopo queste giornate di sensibilizzazione c'è un aumento di donatori?
Non è così diretto, a mio modo di vedere, non è così diretto, né noi potremmo mai constatare di fatto nel sistema sanitario una cosa di questo tipo. Però io posso testimoniare di un trend, e cioè che negli anni sicuramente per queste iniziative o per altre simili, sicuramente la cultura della donazione si è molto diffusa. Si è molto diffusa non solamente nella popolazione, diciamo così, laica, come dire, dei non addetti, cioè nella stragrande maggioranza delle persone, ma si è diffusa anche nella classe medica, perché anche la classe medica ha avuto bisogno nei scorsi decenni di educazione alla donazione, perché sono i medici i primi che debbono essere in grado di fare le diagnosi di morte cerebrale, che non è una cosa proprio per tutti, che debbono essere in grado di identificare quindi poi i possibili donatori e di in qualche modo lavorare perché questa donazione poi sia possibile. Quindi è una cultura che si è diffusa sicuramente anche grazie alle tante iniziative e probabilmente anche grazie a queste giornate di riflessione.
Professor Agnes, quanti sono attualmente i pazienti in lista d'attesa di organi come rene, fegato o cuore?
Certamente sono migliaia, non posso dirle adesso il numero
preciso.
Ma sono migliaia, ovviamente sono delle liste che vengono distribuite per singoli centri trapianti e fondamentalmente su base regionale, perché il sistema trapiantologico italiano ha come base il sistema regionale.
E con quali tempi di attesa, a secondo ovviamente molto, anche del tipo di organo?
Molto vari, perché chiaramente per organi immediatamente legati alla sopravvivenza, come il cuore per esempio, il tempo di attesa è sicuramente molto più rapido rispetto agli altri organi. Lo stesso vale, non so, per il fegato rispetto al rene, perché il fegato è un organo intermedio, diciamo, tra il cuore e il rene per ciò che riguarda le implicazioni sulla sopravvivenza, a parte il fatto che ci sono delle situazioni super urgenti anche per il fegato. Per il rene in generale il tempo è un pochino più lungo, perché come è noto, per fortuna, per la funzione renale esiste la possibilità di una sostituzione completa, per cui tranne particolari urgenze una paziente in attesa di intervento di rene può aspettare. È chiaro che comunque non c'è una sola classe di pazienti che aspettano, ci sono pazienti che aspettano in lista ordinaria e ci sono pazienti che invece sono più urgenti, e allora lì si mettono in atto meccanismi e procedure differenti che consentono di trapiantare in tempi rapidissimi.
Qual è la regione più virtuosa? Non per discriminare.
Naturalmente lei si allude a quali regioni hanno più
donatori.
Donatori.
Sì.
Conseguentemente, io aggiungo, fanno anche più trapianti.
Certo.
Sicuramente c'è una... non per essere ripetitivo, perché di queste cose abbiamo parlato tanto negli anni, però esiste ancora una geografia differente in questo tema. Le regioni in generale del centro-nord sono più virtuose. Ci sono più il tasso di donazione che si misura per donatori per milione di abitanti anno, non entro nelle cifre, ma insomma, può raggiungere in alcuni casi il doppio o per certe regioni il triplo rispetto a appunto le regioni del centro-sud, più che altro adesso del sud, perché un miglioramento c'è stato più o meno dappertutto. Se lei mi dovesse chiedere perché questo avviene, perché sicuramente il tasso di donazione è l'espressione di dell'efficienza del sistema sanitario. Quanto più disagio c'è, tanto meno donazione c'è, perché è chiaro che solamente una struttura che ha risolto i suoi problemi di assistenza ottimale per i pazienti, diciamo, vivi, che quindi vengono curati e escono poi dall'ospedale, solo una struttura di questo tipo può riservare risorse umane, economiche, organizzative ad una procedura che interessa soggetti che sono morti.
Professor Agnes, siamo in chiusura. Quali obiettivi vorreste raggiungere voi, ricercatori, scienziati, medici, che spendete tutta la vostra vita in questo campo?
Certamente ci sono degli obiettivi, come devo dire, quasi del futuro prossimo, immediati, e poi degli obiettivi che ci sogniamo. Degli obiettivi del futuro prossimo è quello di naturalmente avere più donatori, poter soddisfare tutti i nostri pazienti in un tempo compatibile con le loro esigenze. Il futuro più lontano,
il sogno
che forse è già presente nella medicina da qualche decennio, talvolta si è stati più vicini, ora non lo si è tanto, quello di avere una fonte infinita in qualche modo di organi, e quello alternativamente di avere anche il supporto di organi artificiali per ciascun organo malato che possa consentire una integrazione con il trapianto. La fonte, quella che io chiamo infinita di organi, è il sogno di ogni trapiantatore, avere la possibilità di trapiantare anche dagli animali, e questo è un sogno che è nato con gli albori della trapiantologia ed è stato anche praticato dal scimpanzé, dal maiale, e si è stati vicini più di una volta a trasferire la pratica del buon, ma in sostanza oggi non è così e non vedo neanche che siamo tanto vicini.
E volendo esortare eventuali donatori, cosa direbbe?
Esortare? Ora,
sì.
Chiaramente i donatori sono persone che purtroppo sono donatori in quanto sono morti. Io direi semplicemente questo, che tutti noi dovremmo acquisire la consapevolezza che effettivamente non donare dopo la nostra morte è un atto di egoismo assoluto, cioè che non ha nessun significato e che non giova a nessuno, mentre donare è un atto semplicissimo, cioè voglio dire, per certi versi è più onerosa una donazione di sangue, perché per donare il sangue bisogna
essere vivi,
andare in un posto dove,
certo.
dove il sangue viene
è
preso,
più fastidioso,
si sta male forse per una mezz'oretta, ammesso che si stia male, comunque si può avere qualche fastidio. Da morti effettivamente non costa niente a nessuno.
Professor Agnes, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato e per il lavoro che svolgete.
Grazie a voi,
a presto. Era il professor Salvatore Agnes, direttore dell'unità operativa di chirurgia generale e trapianti e direttore del centro trapianti del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.